tu resterai qui ancora un poco. Quando nella seconda apparizione Lucia aveva pregato la Vergine che volesse portare in cielo lei ed i cugini, la bianca Madonna le aveva detto: «Sì, Giacinta e Francesco li porterò via presto, ma tu resterai qui un bel po' di tempo. Gesù vuole servirsi di te per farmi conoscere ed amare. Egli vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato». «Resterò qui sola?» aveva chiesto triste la fanciulla. «No, figlia», aveva risposto la Vergine. «E tu soffri molto per questo? Non scoraggiarti. Io non ti abbandonerò mai. Il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e la via che ti condurrà fino a Dio». La Vergine aveva già cominciato a mantenere le sue promesse. Giacinta e Francesco erano andati in paradiso e Lucia ormai era sola in questo misero mondo. Nonostante la promessa della Vergine di non abbandonarla mai, la separazione definitiva dai suoi compagni aveva formato attorno a Lucia una solitudine che nulla poteva riempire. «Che tristezza sentii al vedermi sola», scriveva più tardi nelle sue memorie. «In così breve tempo Gesù ha portato in cielo il mio caro papà e poi Francesco, ora Giacinta, che non rivedrò più in questo mondo. Appena potei andare sul Cabesso, mi inoltrai tra le rocce e là, sola con Dio, sfogai il mio dolore spargendo abbondanti lacrime». Tutto ricordava Lucia ai piccoli amici che la buona signora le aveva rapito, le pecore che pascolavano sulla serra, i fiori che in primavera ricoprivano le falde delle colline, gli elci sui quali Francesco s'arrampicava per raccogliere le ghiande amare delle sue mortificazioni, la cova dei Ria soprattutto con la bianca cappellina, ove in un radioso mezzogiorno di primavera la regina degli angeli si era abbassata sopra le fronde verdeggianti di un elce a comunicarle i segreti del cielo. Gli anni passavano. Nel cimitero di Fatima nuove tombe si aprivano. Dopo Francesco, Giacinta e il papà era la volta di Florinda e Teresa, sorelle di Francesco, e queste tombe, per una naturale associazione di idee, le ricordavano i piccoli compagni già felici in cielo, nel godimento della visione, le cui ineffabili dolcezze a lei pure la Vergine aveva concesso di pregustare in questa povera valle di lacrime. Il cielo immenso, la sua Madonna inondata di luce, Gesù che le si era mostrato fugacemente vicino al sole il 13 ottobre. Come sarebbe stato bello morire. Ma per Lucia era necessario vivere. Altri erano i disegni della Madre del Cielo sopra la privilegiata fanciulla di Aliustrel. La missione di Lucia sulla terra non era ancora terminata. La Chiesa, dopo i primi anni di indifferenza, anzi di sospetto, davanti al progressivo movimento della Cova dei Ria, cominciava ad osservare attentamente ciò che là avveniva. Capo della diocesi di Leria, creata da Benedetto XV nel 1918, era Sua Eccellenza Monsignor José Alves Correia de Silva, che consacrato nel 1920, il 15 maggio, prendeva possesso della diocesi il 5 agosto dello stesso anno. Il vescovo credette prudente allontanare dal supposto luogo delle apparizioni l'unica veggente che sopravviveva, Lucia. Questo per un duplice motivo. In primo luogo, per poter fare un esame imparziale e ben ponderato degli avvenimenti straordinari dei quali essa era stata protagonista, e in secondo luogo per sottrarre la povera fanciulla agli interminabili interrogatori ai quali continuamente era sottoposta da curiosi e devoti. Questa decisione avrebbe servito pure a constatare fino a quando i pellegrinaggi a Fatima sarebbero continuati senza la presenza di Lucia, al cui esclusivo prestigio molti attribuivano questa affluenza sempre crescente. Posto che si fosse trattato semplicemente di opere degli uomini, o peggio, delle potenze delle tenebre, sarebbe stato forse il mezzo migliore per ottenere un risultato sicuro. Se la mamma fosse stata d'accordo, niente di più opportuno che allontanare la fanciulla e chiuderla in un collegio qualunque perché fosse lontana dalla sua terra natale, in un luogo dove nessuno la conoscesse, ove nessuno le parlasse più delle cose di Fatima. La mamma accettò volentieri questa proposta ed un giorno si diresse al palazzo episcopale con Lucia, la quale molto gioiva, nonostante la nostalgia che sentiva nel lasciare la sua terra, pensando di potersi nascondere e iniziare lontana dai curiosi e dagli importuni quella vita di preghiera e di sacrificio a cui aspirava già da tanto tempo. «Tu non dirai a nessuno dove vai», le raccomandava il vescovo. «Sì, monsignore», rispondeva la fanciulla, abbassando la testa. «Nel collegio dove vai non dirai chi sei». «Sì, monsignore». «Né parlerai delle apparizioni di Fatima». «Sì, monsignore», rispondeva per la terza volta la ragazza. Era il 13 giugno. Tornando da Liria, lungo la strada incontrarono un gruppo di pellegrini che erano stati a compiere le loro devozioni alla cova di Iria. Avvolta nel grande fazzoletto, abbassava la testa perché nessuno la riconoscesse o le vedesse le lacrime che le cadevano dagli occhi. La partenza era fissata per il giorno 18. Nessuno doveva sapere dove andava, nessuno la doveva salutare. «Quando andrai via, verrai qui a salutarmi», le aveva detto 15 giorni prima la signora Maria de Cappeligna, la sua migliore amica. «Sì», aveva risposto Lucia. Ma le parole del vescovo erano precise. Non doveva dir niente a nessuno, né ai parenti, né alle amiche. Nessuno doveva sapere che ella abbandonava, forse per sempre, il suo villaggio natale per ritirarsi in un collegio delle suore Dorotee in Vilar di Porto. Il giorno 17 giugno arrivò ben presto. Il piccolo corredo era pronto. Quanto più si avvicinava l'ora della partenza, tanto più il cuore di Lucia si riempiva di una tristezza infinita. L'ultimo giorno fu quello degli addii, non alle persone, ma ai luoghi che ella tanto amava. Corse in primo luogo al Cabeso. Rivide l'anfratto roccioso, circondato da olivi ed elci, dal tono argenteo e asciutto. Il calore era soffocante, le cicale di grilli assordavano, le api ronzavano sopra i cespugli in fiore. Niente però in quel giorno tratteneva lo sguardo pensieroso di Lucia. E si precipitò tra le rocce, dove i tre piccoli eremiti avevano trascorso tante ore in preghiera e in contemplazione. Si prostrò a terra e le preghiere dell'angelo le sgorgarono dal cuore fervorose e sentite come non mai. Passò così forse un'ora. ogni rumore, ogni movimento era cessato attorno a lei. Non c'era altro che la sua voce, talvolta interrotta da singhiozzi, che ora si elevava in una supplica veemente, ora si attenuava in un mormorio semplice di umiltà e di amore. Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo. Vi domando perdono per coloro che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi ed indifferenze con cui egli stesso è offeso, per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. Passando dai Valignus, Lucia si trattenne solo alcuni istanti. Si inginocchiò presso l'Elce e rimase con un sentimento misto di preghiera e gratitudine verso la cara Madre del Cielo, che fuori del giorno designato si era degnata di apparire lì per premiare i suoi piccoli amici della loro eroica costanza nella prigione. Attraversando sentieri pietrosi, Lucia muoveva quasi di corsa nella direzione del laghetto di Carreira. Arrivata, si fermò di nuovo. Il sole di giugno aveva ridotto quel laghetto ad una pozzanghera, ove alcune pecore si dissetavano con quella stessa acqua sudicia che nella sete di mortificazione Giacinta avrebbe voluto bere. Ma il suo cuore era ansioso di arrivare alla cova di Ria, alla semplice cappelletta, innalzata con le lemosine dei pellegrini, in quell'ora deserta. Si inginocchiò devotamente, mise il volto tra le mani, rivivendo tutte le emozioni che aveva sperimentato in quel luogo benedetto. Ogni tanto alzava i suoi neri occhi umidi di pianto e le pareva di vedere nuovamente la radiosa Madonna sorriderle triste e ripeterle: «Non aver paura, io sarò con te sempre. Il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio, sarà la via che ti condurrà fino a Dio». Quando il sole già declinava all'orizzonte, si alzò lentamente, baciò la pietra della soglia della cappelletta e si mise sulla strada che conduce alla chiesa di Fatima. Anche quella segnava una stazione della sua via dolorosa. Là, bambina di pochi giorni, era stata fatta figlia di Dio. Là, 6 anni appena, aveva ricevuto per la prima volta il pane degli angeli. Là, dietro consiglio del santo Padre Cruz, si era consacrata a Maria davanti alla statua della Madonna del Rosario. E la statua, come scrive nelle memorie, si era animata e si era degnata di sorriderle, colmandola di gioia ineffabile. Là, con Francesco e Giacinta, aveva passato tanti momenti soavi davanti a Gesù nascosto. La commozione, la stanchezza, la nostalgia che già le torturava il cuore delicato, la tennero alcuni momenti come fuori di sé. Era necessario affrettarsi, ritornare prima che la mamma inquieta mandasse a cercarla dappertutto. Fece un giro nella chiesa per dare un addio ai santini che i suoi occhi infantili sempre avevano contemplato con tenerezza. La Madonna del Rosario, Sant'Antonio, San Silvestro, San Chiteria. uscendo dalla chiesa, andò ad inginocchiarsi sulla tomba del papà e di Francesco. Con passo rapido tornò ad Aliustrel. Passando davanti alla casa degli zii, entrò nella stanza ove i cugini ammalati avevano tanto pregato e sofferto per la conversione dei peccatori. Soltanto a notte buia, Lucia arrivò a casa sua, silenziosa e con gli occhi rossi di pianto. La cena non era ancora pronta, né approfittò per correre per l'ultima volta in fondo al giardino. Si sedette sull'orlo del pozzo in intimo colloquio con le anime di Francesco e di Giacinta. La luna, la lampada della Madonna e migliaia di stelle, le lampade degli angeli, brillavano intensamente nella volta azzurra, immensa. Ma ecco che la mamma la chiamò, l'ultima cena, l'ultima notte nella casa paterna. Breve fu il sonno di Lucia. Alle ore 2 di notte, con un piccolo involto in mano, accompagnata dalla mamma e dallo zio, si incamminò verso un mondo sconosciuto. Le luci del firmamento seguivano la triste comitiva. Presso la cova dei Ria, Lucia, con voce imbarazzata, ricordò alla mamma: «Andiamo là, ancora una volta, a recitare una corona». La signora Maria Rosa consentì e i tre discesero il pendio e si inginocchiarono sulla pietra umida di rugiada. Le Ave Maria fiorivano sul labbro della confidente della Vergine, fervorose, filiali. Era una conversazione non tra due persone amiche, ma tra una mamma intenerita ed una figlia devota. Come dovevano comprendersi bene. Ciò che per noi è oggetto di fede, per Lucia era oggetto della più chiara visione. Terminata la preghiera, la signora Maria Rosa e lo zio si alzarono, ma Lucia indugiava ancora un po'. Una forza invisibile e singolare la incatenava a quel luogo benedetto. Ancora alcune lacrime ardenti, le ultime, caddero sul tronco, ormai secco e mutilato, dell'elce e del miracolo. «Addio, cara mamma del cielo, addio!» E una voce ben nota dall'intimo rispose: «Addio, no, io sarò sempre con te». Tratto da «Era una signora più splendente del sole» di Giovanni De Marchi, edizioni Missioni Consolata, Fatima.